Palla in tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Eccoci, buon pomeriggio. Bentrovati a tutti sulle frequenze di Radio Parma. Questa è Palla in tribuna, un'ora insieme per parlare del Parma e tutto quello che circonda il mondo della Serie B, in particolare in ottica crociata. Anno nuovo, regia nuova, quindi io debutto in questa nuova regia, sono un po' disorientato. Inizio a capire perché il Parma fosse disorientato. Anno nuovo, l'altro giorno, quindi magari ci sono delle variabili extra calcio, proprio di voltare pagina, può anche essere così. Speriamo di cavarcela, come comunque se le sono cavata i ragazzi di Pecchia, soprattutto nel secondo tempo. Noi abbiamo un po' di temi. Ieri sera abbiamo discusso a Bar Sport un po' su quello che ci aspettavamo e quello che è successo o meno, con l'analisi anche in collegamento di tanti addetti ai lavori. In studio c'era Sandro Piovani, c'era Mirko Levati e ovviamente Luca Romenghi con Guido Schittone, e insomma è emerso che in tanti forse avrebbero fatto delle scelte diverse di formazione. Questo potrebbe essere un aspetto, gli altri ovviamente assieme a questo li affronteremo nel corso di questa puntata. Notizie dell'ultima ora che riguardano il mercato: leggo il sito Parma Live che parla di una frenata nell'operazione inglese Ascoli. Il tema credo che sia poi quello che già tutti immaginavano, perché l'inglese vada, c'è probabilmente bisogno di una buona uscita, e allora lì bisogna vedere quanto è disposto a collaborare l'Ascoli, fin dove vuole arrivare il Parma, fin dove si accontenta il giocatore, insomma tutti vari aspetti da sommare. Naturalmente ci potete scrivere al 333 920 170 con i vostri messaggi. La notizia del giorno, che non c'entra niente col Parma, è che è stato esonerato Mourinho dalla Roma, notizia che era nell'aria. Il nuovo allenatore della Roma è De Rossi, che il Parma invece ha affrontato quando allenava l'anno scorso la SPAL, esperienza non indimenticabile per l'ex capitano della Roma. Vedremo se avrà un impatto a livello di morale per la squadra, a livello di gioco, insomma non ci vuole tantissimo. La Roma è una squadra veramente in grande difficoltà nelle ultime settimane. Guarda un po' quanti messaggi che stanno arrivando al 333 920 170. Allora, parto dal primo e qui vado in ordine cronologico. Grazie Freo per il tuo messaggio, sei sempre il primo a scrivere e li incassiamo volentieri. Complimenti per la puntata di ieri di Bar Sport, soprattutto che vanno diretti agli ospiti, ospiti competenti, allora li inoltro. C'è chi ci chiede invasione dei marziani in radio. No, abbiamo solo una regia spaziale, diciamo così, fino in questo momento. Spero di destreggiarmi decentemente, ma poi c'è la Simonetta di là che mi aiuta. Rino mi sottolinea: non si sente più la radio, c'è un problema? Però vedo che ci stanno scrivendo altri. Vediamo, dateci riscontri in questo senso: si sente, non si sente? Potrebbe essere andato via lo streaming. Vediamo un altro messaggio che mi segnala che ci sono dei problemi, solo un fischio si sente. Vediamo un po', attendiamo a livello tecnico. Tanti messaggi stanno arrivando in questo senso, Simonetta. Io te le sia con la radio che con lo streaming. Ci sente un sibilo, mi segnalano come sono precisi i nostri ascoltatori. Facciamo così, facciamo una prova ascoltando cosa hanno detto Massimo Paci e Daniele Barone di Sky ieri sera a Bar Sport. Continuate a informarci, abbiamo un riscontro diretto da chi è a casa. Intanto noi approfittiamo di questi due minuti per parlare anche a livello tecnico. Ora bene, ci segnala Davidone, va bene, era passeggero il problema. Allora sentiamo Massimo Paci, uno degli ex più apprezzati di sempre in casa Parma, davvero una pioggia di messaggi per lui tutte le volte che ci colleghiamo. Ragazzo educatissimo, ragazzo veramente straordinario, anche un bravo giocatore, perché col Parma ha avuto anche delle belle soddisfazioni ma anche sofferto, ma i tifosi l'hanno sempre apprezzato. E poi Daniele Barone, che ha fatto la telecronaca su Sky della partita con l'Ascoli, quindi l'ha vista abbastanza bene. Sentiamoli, poi andiamo col primo ospite.
Il Parma ha il fardello di dover affrontare squadre che contro il Parma danno la vita, e le squadre che vogliono vincere devono vincere, non solo devono vincere anche queste sfide all'interno della partita. E quindi non credo che da qui alla fine sarà diverso, soprattutto le squadre che vogliono salvarsi. Credo che il Parma, che ha tutte le carte per vincere, non sarà facile, perché poi nel girone di ritorno le partite sono diverse da quelle di Natale. Esatto. Le squadre si copriranno ancora di più,
Esatto.
E per vincere il Parma dovrà fare, bene, dovrà fare gli straordinari. Sono convinto che abbia tutte le carte in regola, ma insomma c'è da pedalare, ecco.
E delle ultime quattro gare in casa il Parma ne ha pareggiate tre, ne ha vinta soltanto una, e le tre che ha pareggiato le ha pareggiate rimontando con gol magari negli ultimi minuti di gioco. Questo ci racconta un po', ci dice tanto su come sempre di più in questo momento del campionato sul campo della capolista tutte le squadre vengono per giocare la partita perfetta, quello che Castore aveva detto alla vigilia della partita, cioè dobbiamo giocare contro il Parma ed essere perfetti, impeccabili sia a livello difensivo soprattutto e anche offensivo, provando a sfruttare al massimo le occasioni che si presenteranno. Quindi per il Parma, soprattutto in casa sua, è chiaro che ogni partita rischia di diventare una montagna molto alta da scalare. Il Parma ha le qualità, ha l'organico, ha le capacità, poi alla fine comunque verserà la montagna. Il dato positivo è che il Parma queste partite comunque non le ha perse, dando continuità, in Serie B la continuità è un elemento chiave.
Palla in tribuna.
Eccoci qui. Allora, di nuovo grazie a Ampo 60 e a Davidone che ci hanno aiutato nel risintonizzarci al meglio. A proposito di sintonizzarci, abbiamo con noi Luca Ampollini. Ciao Luca.
Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
Allora Luca, parto con i temi da quelli sollevati dai nostri ospiti, tra gli altri, diceva Daniele Barone... il Parma nelle ultime quattro ne ha pareggiate tre in casa, ci dà un indizio appunto su come arrivano gli ospiti al Tardini, ci dà un indizio per come li ha rimontati anche il Parma, perché sono praticamente tutte rimonte. E quanto questo secondo te rappresenta un problema, quanto in questo rappresenta una risorsa invece per come ha reagito il Parma di fronte ad alcune difficoltà, quanto questo rappresenta un indizio di come arriveranno tutte le squadre qui al Tardini?
Beh, la domanda è molto pertinente ed è una domanda anche la cui risposta non è semplice. Sicuramente il fatto di essere riusciti a rimontare con questa prontezza, questa autorevolezza in tutte queste partite è estremamente importante. Questo è un dato di fatto che va ricordato, cioè la squadra quando subisce gol poi reagisce sempre in maniera estremamente rabbiosa. È altrettanto vero che gli avversari cominciano a studiare il Parma, o meglio, lo hanno già fatto da tempo. Sanno come gioca, sanno quali sono, diciamo così, le armi principali che può mettere in difficoltà gli avversari. Detto questo, il Parma rimane secondo me la squadra più forte del campionato e anche nella partita di domenica scorsa, sebbene non sia stata giocata al meglio, si sono avute molte possibilità di portarla a casa, vuoi per così qualche imprecisione di troppo davanti, vuoi per tanti altri motivi. La partita non si è vinta, si poteva anche perdere, certo che sì, quindi il pareggio va accettato, però è ovvio che il Parma rimane la squadra più forte. Credo che un momento così di leggero appannamento possa capitare, è giusto ricordare, come ho detto prima, che gli avversari cominciano a studiarti bene, però insomma lo diceva Sandro Melli a Calcio e Calcio giovedì scorso, in una considerazione che condivido: il Parma ha in mano il proprio destino e ha le qualità per arrivare fino in fondo, ma questo non significa che abbia già vinto il campionato, e ci mancherebbe altro. Il campionato è tutto da vincere, è tutto da conquistare, però sono gli altri che devono cercare di raggiungere il Parma, perché in questo momento si è dimostrato comunque, a prescindere dalle ultime partite, alcune delle quali non sono state irresistibili, la squadra più forte.
Luca, ti chiedo se ti hanno convinto le scelte di formazione e i cambi di Pecchia.
Beh, la scelta di Benedicciak no, perché secondo me, anche se lui desidera di fare il centravanti, credo che fosse questo, c'è anche uno dei nodi legati al suo rinnovo contrattuale, nel senso che potrebbe essere, uso il condizionale, però lui secondo me come centravanti non riesce ad essere incisivo, non riesce a essere un giocatore travolgente, non riesce a essere un giovane così interessante come viceversa può diventarlo in altre posizioni del campo. Io tutte le volte che gioca da centravanti non sono mai particolarmente convinto. Forse non è un centravanti da 4-2-3-1, forse un centravanti da 4-4-2 con due attaccanti vicini, però sai, se uno ha caratteristiche da prima punta deve comunque dimostrare una certa incisività e una certa inclinazione, a prescindere da come l'allenatore imposta la squadra. Lui, secondo me, se Pecchia lo ha impostato attaccante esterno, perché ha capito che quella è la posizione dove può essere sicuramente più ficcante. Quindi la scelta di Pecchia, che peraltro ha spiegato bene in conferenza stampa domenica, sì, cioè, dettata dal fatto che saltando la prima pressione dell'Ascoli lui poteva con la sua velocità approfittare degli spazi, cosa che non ha fatto. No, quello non mi ha convinto, non mi ha convinto troppo nemmeno la sostituzione di Koulibaly, che secondo me non ha demeritato più di tanto, comunque...
Era in crescita, poi nel finale del primo tempo ha fatto una bella iniziativa.
Sì, sì, diciamo che queste sono le due cose che mi hanno lasciato un po' perplesso.
Ti saresti aspettato un centravanti come poi è stato Charpentier negli ultimi minuti, e ha avuto l'occasione poi contestata con l'intervento di Tacchio un po' prima in campo, cioè non so, l'ingresso di Cyprien per cioè, un po' prima in campo Charpentier?
Mi sarei aspettato Charpentier prima, perché in partite sporche, difficili, chiuse come queste, sicuramente la zampata dell'uomo in mezzo all'area di rigore, come era accaduto con quel colpo di testa, ricordi, col Palermo all'ultimo secondo. Insomma, lui è un giocatore che se butti la palla in mezzo è sicuramente molto pericoloso. Sì, me lo sarei aspettato sicuramente prima, anche perché Charpentier è l'unico attaccante che hai a disposizione che ha un po' le caratteristiche di Ciola che quelle di Bonny, cioè è in grado di legare e di essere abbastanza mortifero nei 16 metri, quindi sì, me lo sarei aspettato decisamente prima, non al 43esimo del secondo tempo.
Allora, ci scrive Davidone per Koulibaly, d'accordissimo con Luca, dichiara non è stato all'altezza. Andrea si è accorto che non c'eri allo stadio domenica e vedi che manchi anche nel...
Ho il Covid, molto semplicemente.
Ragazzi, però dobbiamo fare tre punti, la Samp è a pezzi, giocherà con mezza primavera, nessun regalo come l'andata, ci scrive questo ascoltatore. E altro messaggio, Gasperini ieri sera aveva due centravanti, ha vinto 5-0, noi ne avevamo tre in panchina, scrive Luigi. E in certe partite devo dire che Frosinone si è chiuso un po' meno, ecco, dell'Ascoli, anche perché Di Francesco non è capace, non vuole difendersi, quindi
sì sì, no vabbè, non credo l'Atalanta ieri sera avrebbe vinto, io l'ho vista bene la partita, avrebbe vinto anche se avesse messo Scalvini e che ne so, è un altro difensore centrale, centravanti, visto che insomma il Frosinone non difende, quindi diventa anche difficile, insomma, in un momento il Frosinone francamente molto molto allarmante, insomma, ha preso tre gol in pochi minuti. Non c'entra lo schieramento dell'Atalanta, che è una squadra che nei primi 20 minuti è stata impressionante,
sì,
ma il Frosinone insomma è in chiara difficoltà.
Senti Luca, il discorso delle squadre che vengono qui a chiudersi, forse non lo faranno tutti, però lo faranno in tanti. Hai notato, oltre al fatto di essere andati sotto per motivi diversi nelle ultime uscite casalinghe, hai notato però che il Parma ha qualche problema in più rispetto a inizio stagione contro le squadre che si chiudono, e soprattutto qualche difficoltà forse ad averla meglio? Insomma, lo dicono anche i numeri, già nel primo tempo, insomma, è cambiato qualcosa, sta studiando qualcosa di diverso Pecchia?
Ma probabilmente stanno studiando qualcosa di diverso gli altri nell'affrontare il Parma.
Ti preoccupa questa cosa? Insomma, secondo te in prospettiva va trovata una soluzione, oppure è un momento così, trovano le contromisure, ma il Parma poi alla lunga avrà la meglio di tanti?
Sì, no, io credo questo, io credo che alla lunga il Parma abbia comunque le qualità per saltarci fuori, cioè vedi anche la partita contro l'Ascoli, che è stata una partita sicuramente difficile, dove hai preso anche qui un gol molto particolare, segnato da Botteghin, che ha fatto una rete veramente, non so in quante reti in carriera abbia fatto così Botteghin.
Ma soprattutto se lo rimettiamo lì a tirare in porta, vediamo quante volte la mette lì.
Sì, sì, no, noi ultimamente prendiamo, e va riconosciuto, dei gol degli avversari che sono veramente qualcosa di incredibile. Però vabbè, no, dico, secondo me la lunga il Parma ha le qualità per aggirare questo problema. Lo stesso Pecchia domenica ha detto che la partita l'avevano preparata proprio per cercare di aggirare questa prima pressione dell'Ascoli, cosa che la squadra però non è riuscita ad attuare concretamente in campo. Cioè, la preparazione della sfida viene fatta secondo me ogni settimana nella maniera corretta, purtroppo non sempre riesci a giocare come vorresti ed è stato semplicemente un episodio non così positivo, questo è chiaro. Però torno a dire, la qualità, la fiducia, la struttura della squadra, quello che si è creato, tutti i requisiti che questa squadra ha dimostrato di avere quest'anno, secondo me vanno al di là di ogni possibile appannamento. Poi ripeto, c'è un girone da conquistare, una promozione da ottenere, però in questo momento, insomma, indipendentemente da tutto, il Parma rimane la squadra più forte, più concreta, più determinata, più imprevedibile di questa Serie B, a prescindere da tutte le contromisure che legittimamente le altre squadre cercano di attuare contro i crociati.
Allora, se da un lato Mann e Bernabé sono da ritenere come ancora i più in palla, perché le cose più belle si sono viste da loro, bene direi anche Partipilo, ti chiedo uno alla volta di provare a analizzare i momenti di, qui andiamo, Hernani sembra diverso rispetto a quello di inizio stagione, parto da lui.
Hernani male, molto male, lento, fuori dal gioco, ma non lento, a parte che lui è un falso lento, nel senso che è un giocatore che poi quando ha
lento
la possibilità
di,
partire, sì, lento di testa, nel senso non ha avuto la personalità, non è mai entrato nel match nel modo giusto, ha sofferto anche questa aggressività da parte dell'Ascoli, male, molto male.
Invece ti chiedo, Benedicak non segna sua azione da fine settembre, poi ci sono stati i rigori che quindi hanno incrementato, tanto vanno battuti i rigori, questo certo, così gli va dato atto, sembra quasi che da quando è partito molto forte, da quando ha ricevuto determinate attenzioni, si sia un pochino distratto, abbia perso un po' di cattiveria.
Sì, la sua involuzione secondo me è evidente, è un giocatore che deve trovare ancora la sua, come dire, una sua esplosione, no? Mentre Bernabé e Mann hanno avuto veramente un'esplosione fragorosa quest'anno, veramente con delle prestazioni incredibili, lui lascia sempre intravedere qualcosa di importante, ma non riesce mai a convincere appieno perché gli manca ancora qualcosa. È un giocatore che ha delle qualità oggettive, fisiche, destro, sinistro, è veloce, ha veramente delle caratteristiche importanti, ma non riesce a dimostrarle con la dovuta continuità. Forse il fatto che gioca non fuori ruolo, ma in una posizione che non lo soddisfa pieno, può essere un qualcosa che lo limita, almeno nella testa, forse, dico io, una mia supposizione, ad essere quel giocatore che viceversa tutti vorremmo che dimostrasse di essere. Fatto sta che la sua involuzione è evidente ed è giusto che Pecchia lavori affinché lui possa tornare ad essere quel giocatore interessante che era, perché è un patrimonio di questa società, e bisognerà capire anche come procede il lavoro al suo rinnovo, perché anche questa non è un'operazione scontata, anzi, quindi bisogna capire anche la società cosa desidera fare con lui, che offerte arriveranno, cosa lui desidera fare. Insomma, ci sono tante situazioni, tanti tasselli da mettere a posto su Benedicak, tanti tasselli che forse, dico io, stanno cominciando a incidere anche su questo rendimento che non è così positivo come magari era stato in precedenza.
L'ultimo capitolo, quello più difficile insomma da capire, anche se a Brescia l'abbiamo visto titolare dal primo minuto, poi è sceso per un problema non grave fisico, in panchina tutta la gara anche contro l'Ascoli. E se Čolak negli ultimi giorni di mercato, vedendosi chiuso, chiedesse la cessione?
Ma non lo so, io credo che Čolak non verrà ceduto. Čolak è stato, secondo me, un regalo di Vajens a Pecchia, nel senso che è stato proprio un acquisto, secondo me, operato da lui. È un giocatore che negli ultimi 16 metri ha secondo me qualità oggettive, è altrettanto vero che Pecchia ama, secondo me, non ha nessuna preclusione per Čolak, che intendiamoci, però abbiamo imparato che Pecchia è un allenatore che ama sì questi centravanti, ma ama forse ancora di più attaccanti che siano in grado anche di legare molto con la squadra, sì. Quindi Čolak è importante, ma è importante in determinate partite dove hai bisogno della situazione che hai visto a Pisa, no? Dell'uomo che in area ti risolve la palla in mezzo all'area per cercare di raccogliere il risultato. Quindi è per questo, secondo me, che Pecchia lo utilizza non così continuativamente. Poi quello che deciderà Čolak entro fine mercato, sinceramente non lo so, però credo che, insomma, non si muoverà nessuno in questo mercato, perché penso che il giocattolino, passami il termine, è così perfetto, che è perfetto, comunque quasi perfetto, che diventa anche abbastanza difficile cercare di andarlo così a rovinare. Poi vedremo quello che accadrà, perché poi il mercato è sempre molto improvviso, arrivano situazioni così fulminee che possono cambiare le cose da un momento all'altro.
Luca, grazie per essere stato con noi, ti aspettiamo giovedì sera con Calcio e Calcio.
Un grande abbraccio Marco, buon anno visto che non te l'ho ancora fatto e buon anno a tutti i radioascoltatori.
Ciao Luca Ampollini. Allora, un po' di messaggi, il nostro amico Luca che ci saluta Luca Ampollini come sempre, ci chiede, questo è Orlando, perché è stato acquistato Čolak se poi non si è ritenuto il centrante più adatto al gioco di Pecchia? Non era meglio allora prendere Koda? Effettivamente è chiaro che poi dopo alla lunga possono emergere anche dubbi di questo tipo. Questo è Alessandro. Il fatto che il Parma subisca quasi solo gol da fuori testimonia che per gli avversari non è facile entrare in area crociata con palla manovrata. Questo mi sembra verissimo. Questerino, critica di Chiara. Arrivano invece, questo è un messaggio più articolato che vado a leggere subito, di un nostro ascoltatore. Ormai è andato acclarato che il Parma dopo la sosta non vince, ma attenzione che venerdì affronterà la Samp, che a Genova non ha mai vinto, ma in netta ripresa, ascoltando le dichiarazioni di Pecchia che dice che è vero che si può perdere con tutti, ma con l'Ascoli si doveva vincere a tutti i costi, con una formazione valida che lui ha sbagliato anche nelle sostituzioni, ma può capitare. Forza Parma. Questo è Franco, questi sono gli ultimi messaggi arrivati, noi ci fermiamo qualche istante.
Palla in tribuna.
Farmacia Donetti a Collecchio in Piazza Avanzini propone prodotti da antiche ricette con la competenza e la professionalità di oggi. Creme corpo, bagni schiuma, acque profumate, depurativi, digerpasto, melissa e propoli, sciroppi per adulti e bambini. Inoltre autoanalisi del sangue e analisi del capello su appuntamento, misurazione gratuita della pressione.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
La radio siamo noi. Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Eccoci alla seconda parte di Palla in tribuna, analizzando il momento del Parma. Arrivano tanti messaggi qui al nostro 333 9200 170. Questo Stefano ci ricorda, giusto, che la squadra femminile in testa, promettiamo spazio nei prossimi giorni, adesso ci stiamo assettando un po', grazie Stefano per avercelo ricordato. Altri messaggi che arrivano, ma dare più spazio a Cyprien, che mi sembra più in forma di Hernani, questo è il suggerimento di Fabio. Io parto da qui quasi quasi con il nostro nuovo ospite che è mister Stefano Brianti. Ciao Stefano.
E ciao, buon pomeriggio Marco e buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori di Radio Parma.
E ci propongono, ci suggeriscono, anzi più che a noi a Peche, perché la formazione non la facciamo noi, anche se tu la formazione la fai, e come?
Io sempre, ormai è una specie di malattia, dai.
Suggeriscono un avvicendamento, visto che Hernani non è al 100% come rendimento, Cyprien per Hernani, cosa ne pensi?
Ma a questo punto ci potrebbe anche stare, volendo. Cyprien era stato preso come uno dei migliori prospetti di giocatori giovani a livello europeo, poi è successo quello che è successo, adesso si è riproposto, se sicuramente quando ci sono degli elementi che non stanno rendendo per quello che dovrebbero rendere, sicuramente Cyprien è una valida alternativa.
Ti chiedo questo, Stefano, perché il Parma non ha vinto contro l'Ascoli? Che sembra una domanda, probabilmente anche una domanda sciocca. Ti chiedo, ricostruendo quello che è successo durante la partita.
Ma guarda, come al solito si è come dire, confermata l'imprevedibilità del calcio, cioè delle partite. Si pensava che dopo Brescia, nonostante la pausa, insomma, il Parma fosse in palla, invece ho notato che era un attimino un po' più fermo sulle gambe rispetto ai suoi standard. E quindi questo già è una cosa un po' più come dire, penalizzante. Stai parlando delle cose negative. E poi dopo il calcio è fatto di episodi, come diceva giustamente mister Pecchia, l'istinto killer per il gol non è stato messo in pratica, e poi dopo, insomma, da notare sempre la discreta fortuna che hanno queste squadre qua che si chiudono in un modo incredibile, aiutate anche un po' dall'atteggiamento arbitrale. Ecco, quello che secondo me è il leitmotiv di questi pareggi, dove sicuramente il Parma, pareggi casalinghi intendo, dove sicuramente il Parma non ha reso come il suo solito, però sono stati anche un po' aiutati gli avversari da arbitraggi un po' come dire, esterni, non casalinghi. Squadre che rompono il gioco, perdono tempo, si buttano per terra, fingono di aver ricevuto un colpo in testa perché così l'arbitro ferma il gioco. Insomma, un arbitro un po' esperto dopo la prima volta dovrebbe prendere un po' in mano le redini e dire non fermo il gioco, oppure ti ammonisco quando fai i falli che spezzetti le azioni, insomma.
Sì, 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 hanno giocato a calci, più che a calcio nel primo tempo.
Sì, ma appunto, bravissimo, cioè difatti è questo, cioè di solito, no, da che mondo è mondo venivano tutelate le squadre che fanno gioco, le squadre tecniche, forti, molto, come dire, leali, perché comunque il Parma è una squadra di ragazzi giovani, li vedo tutti molto, insomma, con comportamenti molto educati, molto... molto umili, quindi di solito si tutelano questi tipi di squadra, invece è un po' strano, si va a tutelare un po' la marpionaggine per ottenere il risultato, insomma.
E allora, qui arrivano un po' di messaggi, questo credo sia Antonio, ma ce ne stiamo dimenticando, la prima parte della stagione in coppia con Bonny era veramente uno spaccapartite con la sua predominanza fisica pazzesca, e chi l'avrebbe detto? E parlo non di 10 anni fa, di 12 mesi fa, si sente la mancanza di Som soprattutto nei primi tempi. Io lo vedevo, poi chiudo perché poi non sono io a dover fare i commenti, nelle prime partite di campionato il suo pressing quanto dava fastidio alle squadre avversarie.
No, è verissimo, domanda intelligente, anche il tuo appunto intelligente, perché come dire, no? Som ce lo siamo fatti digerire, no? Ce lo siamo digerito anche quando molto probabilmente nessuno voleva il suo impiego in campo, no? E quindi Pecchi è stato bravo perché è stato molto tenace in questa scelta e ha costruito questo giocatore, no? Questo Som, che è un giocatore fisico, è un giocatore che, come si diceva, spezza la linea, cioè dalla tre quarti nostra all'attacco, e quindi è uno che può partire in progressione, palla al piede, giustamente come diceva te, fa pressing, insomma il pressing fatto da uno, da un giocatore così possente, insomma è sempre disturbante, sì, per la squadra avversaria.
Per buttarlo per aria ci vuol di più anche.
Bravo, è come il discorso un po' di Bonnini, Ciolak, eccetera, insomma, cioè su quei giocatori che dici anche se magari non giocano al 100%, però fare un contrasto con loro è abbastanza problematico, ecco. Quindi invece adesso è stato messo un po' no, nel dimenticatoio no, perché comunque ha sempre giocato, però insomma non è più quella pedina fondamentale che era sino a qualche tempo fa. E quindi questo qua a me è dispiaciuto perché sì, insomma, ritornando un po' a un discorso dell'ultima partita, ci sono stati secondo me giocatori che molto probabilmente dovevano essere schierati, ma non tanto, cioè proprio per il tipo di partita e il tipo di avversario. Cioè, secondo me Som era abbastanza determinante in una partita come questa. Così come le due ali, con le due ali veloci, fantasiose, che erano Mane e Partipilo. Difatti quando si è visto poi con l'andare della partita i cambi hanno portato cose positive, ma perché molto probabilmente dovevano giocare titolari. Quindi sì, sono...
A te piace Partipilo? Ti piace...
A me piace tantissimo
Partipilo. A volte anche la confusione che fa, ma che poi è pro... porta a qualcosa, no?
Bravissimo, perché comunque lui o può creare un'azione da rigore, o può creare un tiro sporco, o comunque anche una punizione dal limite, una punizione laterale, salta l'uomo, è un peperino, è anche un po' abbastanza sgamato come giocatore, ormai perché l'età ce l'ha, e quindi anche un po' non provocatore, però è uno di quelli, insomma, che è un bel peperino, ecco, Partipilo. Cioè io non mi priverei tantissimo di Partipilo. Poi ci sono certe partite ovviamente dove magari vai in trasferta contro squadre non so, molto molto fisiche, molto veloci, molto sul petto, e allora magari Partipilo può essere anche accantonato, però in certi tipi di partite secondo me sarebbe molto importante il suo impiego.
Allora, qui c'è un messaggio che mi aiuta con te a ricollegarci al tema tifosi stadio, anche se poi andremo anche in un'altra direzione. Forse lo stadio, fischiando da subito i giocatori che fingono o giocano a calci, possono far capire all'arbitro come gira Altardini. Fabrizio, io ti aggiungo questo, ho letto su più di un post sui social che qualcuno si è lamentato che Altardini era un po' spento domenica, e che addirittura qualcuno ha scritto non hanno quasi si è esultato poco per il gol. Hai trovato anche tu uno stadio un po' spento, adesso non vuol dire imborghesito?
Guarda, cioè secondo me è un po' forse cioè, l'ambiente in toto, no? Che è un po', come dire, siamo già in Serie A,
in poltrona,
aspettiamo la partitona e la goleada da parte dei giocatori e poi dopo esplodiamo e facciamo quello che dobbiamo fare, no? Invece secondo me, ecco, io per esempio non sono d'accordo del Caracchieri del Parma, cioè nel senso che se il Parma non pronuncio neanche certe parole, però insomma non dovesse andare a buon fine, è il Caracchieri. Il Caracchieri si fa le ultime 5-6 partite, certo. Adesso qua c'è ancora un campionato davanti praticamente, cioè c'è ancora un girone di ritorno, quindi cioè, ci vuole tutta la grinta, tutta l'unione, tutta la forza della piazza e di tutti per portare questi ragazzi qua a ottenere un risultato incredibile, perché siamo primi dalla prima giornata.
E quindi fischiando anche magari l'avversario quando picchia.
Bravo, ecco, l'altra cosa appunto è che oppure anche l'arbitro quando fa quelle due o tre fischiate sbagliate o non le fa, cioè magari sottolineato con qualche fischio sarebbe meglio, cioè, perché vedo che comunque appunto, cioè, ti dicevo, io spesso vedo degli arbitri che quasi vengono qua a tutelare la squadra esterna, e quindi, cioè, è un po' strano, perché uno dice giochi in casa, sei primo in classifica, insomma sei tutto il pubblico educatissimo, penso che a Parma vengono accolti tutti, no, anche arbitri, non arbitri, dirigenti, in un modo eccezionale, e però c'è sempre questi qua che se possono darti contro, tra virgolette, ti danno contro, insomma, quindi secondo me un po' tutto lo stadio, ovviamente ci sono sempre lo zoccolo duro che urla un po' dal primo all'ultimo minuto, quindi per questo non, niente da dire, anzi, però insomma il resto dello stadio lo vedo un po' logionista, ecco, come situazione.
Un po' in letargo, anche a volte nei giudizi su determinate situazioni. Una proposta, questa è una proposta, un tempo la chiamavano proposta indecenti, ma se va via Čolak, Belotti, ci dice Rino, punto interrogativo, allora, insomma, è una cosa molto complicata. Ti chiedo più in generale però questo, alla fine mi sembra di capire che Čolak non sia in cima alle preferenze dell'allenatore, sta giocando poco. Secondo te, cioè, dato che sono 15 giorni alla chiusura del mercato, non c'è tempo di ragionare insieme al tecnico su un altro profilo? Anche perché dico, non credo che un'eventuale partenza di Čolak andrebbe a spaccare lo spogliatoio. Metto questo come premessa. Seconda cosa, secondo me a Parma ci vengono di corsa adesso, perché rischi di salire sul carro dei vincitori. Quindi anche un attaccante magari che è in una squadra che non gira tanto bene anche in categoria superiore potrebbe farci un pensierino, perché potrebbe magari in futuro rientrare dalla porta principale nella massima categoria.
Sì, è un'osservazione giustissima, però è anche vero che secondo me, cioè, ci sono certi giocatori che hanno qualità, però non sono stati ancora messi in grado, cioè, di dimostrarlo, ecco, insomma. Quindi c'è, cioè, anche per gli Abecis, no?
Sì.
O lo stesso Camara di quest'anno, che vabbè viene dall'infortunio, o comunque, però ci sono quei tre o quattro giocatori che uno dice li battezza e non vanno bene, però, cioè, è una battezzata un po', come dire, alla cieca, perché Čolak non ha avuto queste grosse opportunità per dire no, possiamo fare anche a meno di Čolak, oppure non è un giocatore all'altezza, cioè, nel senso che poi è ovvio, cioè, se è un prospetto che al mister non è gradito, cioè, sicuramente il ragionamento che hai fatto tu è molto, molto azzeccato, però io vedo che ci sono giocatori che secondo me, appunto, alla luce di questi turnover, no, anche spesso programmati, però ci sono certi giocatori che comunque, forse anche giustamente, turnano un po' meno, cioè, nel senso che vengono un po' meno utilizzati, e quindi Čolak, non lo so, io per esempio Čolak lo vedrei benissimo in una trasferta come Genova, cioè,
sì,
Čolak al Marassi, campo anche un po', come dire, all'inglese, lui che ha giocato in questi campionati anglosassoni, quindi, cioè, questi campionati anglofoni, cioè, e quindi insomma, secondo me Čolak paradossalmente per la prossima partita potrebbe essere il giocatore determinante.
Quindi, allora vado, sì, prego, concludi pure, Stefano, scusa.
No, niente, no, ti dicevo appunto che, ma anche per dirti lo stesso Becic, cioè, è un giocatore che ha delle enormi qualità, ovviamente è giovane, deve essere, come dire, inserito poco alla volta, però, cioè, ci sono state, non so, ecco, certe partite, no, che secondo me, se venivano utilizzati, cioè, potevano sicuramente dire la loro, ecco, come poi dopo ovviamente uno le prova 3, 4, 5 volte, non rendi niente, allora sono il primo a dire io, tra virgolette, disfiamocene per il bene del giocatore e della squadra, no?
Sì, però sì, così, sì, sì.
Cioè, Cioè, non mi sento di dire che Čolak va male, va benissimo o va malissimo, perché fondamentalmente non l'ho visto, ecco.
Stefano, io ti ringrazio tantissimo per essere stato con noi, come sempre. Poi magari privatamente mi mandi la formazione contro la Samp, ovviamente.
Va bene, sicuramente. Grazie a tutti.
Ciao Stefano Brianti. Allora, qui ho un sacco di messaggi in arretrato. Parto da Gianluca. Domenica squadra forse un po' leziosa, ma le occasioni sia per andare in vantaggio che per ribaltare la partita ci sono state, ma purtroppo non sfruttate. Quello che dà molto fastidio riguardo agli arbitraggi è l'incoerenza sulla distribuzione dei cartellini. Le squadre che vogliono rompere il gioco così se ne approfittano troppo e noi ne risentiamo. Comunque barra dritta su Genova e riprendiamoci i punti lasciati domenica. Sempre forza Parma. Questo è Gianluca. Daniele da Melisano: secondo me non sono sempre ben rimarcate le prestazioni di Balog, domenica non ha fatto toccare palla Pedro Mendes. Bravo, è vero Daniele. Orlando: Zagaritis aveva fatto benissimo le prime 6-7 partite di campionato per poi essere messo da parte, ma sinceramente non lo vedo inferiore di Chiara, anzi. Saluti da Orlando. Questo è Fabrizio, che ho già letto. Questo è sempre il nostro amico Luca, che ci ricorda che oggi compleanno Domenico Morfeo, Mimmo Morfeo. Allora, tanti auguri all'ex numero 10 del Parma. Alberto scrive: buongiorno, speriamo che giocatori come Somme e Benek, che all'inizio del campionato erano un po' un'ira di Dio e ora stanno vivendo un momento di calo, possano tornare in forma quando si dovranno giocare le partite decisive. Questo potrebbe essere anche un programma di lungo periodo, anche di preparazione. Daniele: sarà che sono appassionato anche di rugby, dove la simulazione e le perdite di tempo non esistono. Sarebbe sufficiente però che la regola del recupero fosse modificata raddoppiando il tempo perso per tutti coloro che si gettano per terra moribondi. Un grande arbitro gallese di rugby ad un giocatore che aveva simulato disse: se vuoi simulare qui, domenica giocano a calcio, scrive Daniele. Allora, Luigi da Parma: io vedrei bene uno scambio tra Mihaila e Caso del Frosinone, voi cosa ne pensate? A me Caso piace effettivamente come giocatore, però secondo me il valore del cartellino di Mihaila non permette al Parma di farlo. Questo ho proprio nei termini pratici. Però secondo me non è una sciocchezza quella che hai scritto, Luigi. A me Caso interessa molto ed è in uscita dal Frosinone, però leggevamo oggi che Cremonese e Palermo sono più vicini. In realtà era praticamente della Cremonese, poi il giocatore forse ha espresso la preferenza per andare a Palermo. Staremo a vedere. Noi ci fermiamo qualche istante, tra poco andiamo a Genova.
Palla in tribuna.
Ci sono paesi in cui perdere il lavoro significa perdere la copertura sanitaria, dove il tumore al seno, una malattia curabile se diagnosticata tempestivamente, non dà alcuna speranza a chi non può più permettersi prevenzione e terapie. Qui invece screening e cure sono gratuite per tutte le donne. Lunga vita alla sanità pubblica. Il servizio sanitario regionale è di tutti. Facciamolo crescere insieme. Scopri come su salute.regione.emilia-romagna.it.
Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma, telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
La radio siamo noi.
Radio Parma 102 104.
Radio Parma,
la radio siamo noi.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Eccoci per la parte finale di Palla in Tribuna. Non è mai una partita come le altre, quella con la Samp, la più gradita dai tifosi del Parma. C'è un gemellaggio ultra trentennale, è bellissimo, coloratissimo, è una grande amicizia tra le due curve, una Samp che insomma sta facendo ancora tanta fatica. Per parlare, appunto, per capire che squadra attende i crociati, noi ci colleghiamo con Gianluca Bobba, giornalista sportivo Telegenova. Ciao Gianluca.
Buon pomeriggio, un saluto a tutti.
Allora Gianluca, leggevo questa lista: Pedrola, Borini, Conti, Esposito, Casami, Vieira, Benedetti squalificato. C'è praticamente una formazione titolare intera che rischia di non essere presente contro il Parma.
Sì, purtroppo questo è un'ecatombe, direi,
gli infortuni che ha colpito la Sampdoria in queste ultime giornate, sicuramente ne ha caratterizzato l'aspetto negativo anche dal punto di vista della prestazione. E la cifra tecnica della Sampdoria chiaramente è una buona cifra tecnica del gruppo di Sampdoria con una rosa completa e a disposizione. Con tutti questi giocatori, io aggiungerei anche Conti, che è un buon giocatore ma che è chiaramente da sempre fuori, chiaramente questa è una squadra in eterna emergenza, lo ha dimostrato anche a Venezia, che comunque ha dovuto poi subire un 5-3 di fronte a una partita che comunque poteva anche portarla a casa. Ecco. Però, ripeto, dimmi.
No, prego.
No, detto questo, chiaramente Pirlo sta facendo di necessità virtù e quindi dovrà per forza di cose mettere a disposizione una squadra che almeno riesca ad arginare quello che sarà la volontà del Parma, cioè di venire qua a Genova e vincere la partita. È anche vero che nel post partita Pirlo, e questo è lo specchio di quello che è attualmente la Sampdoria, aveva detto che a un certo momento sul 3-3 avrebbe dovuto mettere un difensore per cercare di portare a casa il punto, e si è girato in panchina, di difensori non ne aveva più, e quindi questo è lo specchio della situazione attuale della Sampdoria, una situazione che non è chiara dal punto di vista societario, e questo sicuramente non l'aiuta. E chiaramente poi la sfortuna, che a volte è cieca, ci vede molto bene, in questo caso ha messo anche Capola dal punto di vista della rosa a disposizione.
Ecco, all'andata, con una formazione con molti meno assenti, avevamo visto tanto una gran partita di Pedrola, Pirlo è stato uno dei primi allenatori a imbrigliare il Parma, per poco non porta a casa tre punti, questo dimostra che abbia capito un pochino come gioca la squadra di Pecchia. Sembrava essere la Samp in grado di riagganciare il treno dei playoff, adesso complice anche probabilmente gli infortuni ha frenato. In generale, come stato di salute, che squadra trova il Parma a livello di morale, di rendimento?
Ma il morale è basso, il rendimento della squadra è... diciamo, quando è stata chiamata comunque a combattere, a cercare di sopperire appunto alle assenze o comunque anche al gap tecnico con cui andava ad affrontare squadre più forti, è sempre stata, diciamo, una squadra presente. E su questo sia il pubblico, i tifosi, ma anche noi addetti ai lavori lo abbiamo sempre evidenziato. È chiaro che, ripeto, ci sono anche delle situazioni, secondo noi, fuori società, dentro la società e fuori campo, che diciamo impediscono anche un estrema diciamo atteggiamento sereno nell'affrontare anche certi tipi di partite. Abbiamo mosso un appunto a noi a Pirlo anche dopo la partita di Venezia per l'atteggiamento forse un po' presuntuoso di questa squadra, una squadra che in questo momento deve pensare a mantenere la categoria, mentre c'è stato un clean sheet di 3-4 partite che la Sampdoria aveva fatto il risultato, e quindi Pirlo aveva parlato di alzare l'asticella, secondo noi in maniera un po' prematura. Vero è che in certe situazioni la Sampdoria gioca più da squadra, da prima squadra di classifica, piuttosto di una squadra che in questo momento deve tenere la categoria, deve aspettare, deve avere un pochino di pazienza per mettere a posto anche le sue cose societarie e poter poi progettare per gli anni futuri. Questo atteggiamento, diciamo, presuntuoso tra virgolette, a volte la penalizza e c'è poi magari di portare a casa punti d'oro e finisce che arriva a casa senza niente in saccoccia.
Un giocatore da tenere d'occhio, un giocatore che sta bene in questo momento?
Ma in questo momento qua è sicuramente De Paoli, che è un giocatore di categoria, aveva fatto bene anche in Serie A l'anno scorso, quest'anno sta facendo molto bene anche in fase, diciamo così, propositiva, in fase di conclusione. E poi un De Luca, che sembrava un giocatore così un po' appannato, ma dopo il gran gol che ha fatto a Venezia sabato scorso, domenica scorsa, direi che è un giocatore da tenere d'occhio. Io penso che secondo noi Pirlo baserà una partita su un pressing molto alto su questo Parma, che abbiamo visto soffrire tantissimo con la proprio per l'atteggiamento di Castori, che è riuscito ad imbrigliare questa squadra soprattutto con un pressing asfissiante molto alto, cercando di imbrigliare le trame degli ottimi giocatori scudo crociati. E su questa falsa riga Pirlo proporrà sicuramente questa squadra. Chiaramente c'è una trepida attesa, come hai detto tu, fra le tifoserie, che sono legate sicuramente da uno storico gemellaggio trentennale, sicuramente saranno accolti in un clima conviviale, con speriamo tantissimi tifosi scudo crociati, e saranno accolti come sempre con il focaccia genovese bianco delle cinque terre. Chiaramente il clima, chiaramente su in campo poi sarà ben diverso.
Ti chiedo solo una curiosità, magari non so, magari non ci va mai, quindi non ci sarà neanche venerdì sera, ci potrebbe incrociare Cassano allo stadio, sta seguendo, come vive il mondo Genova Samp, l'ex giocatore anche del Parma?
Ma diciamo che Cassano sì, è un genovese a tutti gli effetti perché vive e gioca molto a paddle qua, a un centro sportivo, quindi diciamo è molto conosciuto anche nell'ambiente sportivo, però l'ambiente calcistico diciamo così che non è che che lo vive molto, anche l'ambiente Sampdoria non ha un buon rapporto, secondo me non sarà della partita e forse non verrà nemmeno a Marassi a vedere la partita.
Gianluca Bobba, grazie per essere stato con noi e ci vediamo a Marassi a questo punto.
Grazie a voi, ci vediamo a Marassi. Arrivederci.
Ciao, 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 grazie. Abbiamo iniziato a esplorare il mondo blucerchiato verso una partita che vedrà, insomma, un esodo di tifosi del Parma. Certo che il venerdì sera alle 20:30, a tutti gli effetti comunque un giorno feriale, qualcuno magari prenderà qualche ora di permesso. È diverso che giocare questa partita alle 15 della domenica, anche come afflusso di pubblico, chiaro, fa gola ancora una volta per i diritti TV da mettere in cartellone, però una sera di gennaio è sicuramente meno allettante che una domenica pomeriggio in cui avrebbero preso parte la trasferta tantissimi tifosi del Parma verso Samp Parma e poi pian pianino le altre tappe della corsa crociata in un mese di gennaio che propone delle partite comunque complicate per i crociati. Noi vi ricordiamo che seguiremo tantissimo il Parma in questo mese con 12 TV Parma, perché ci sono le trasmissioni sportive che sono cresciute addirittura, c'è domani sera, vi ricordo che torna Calciomercato, domani sera con Alberto Rugolotto, giovedì sera c'è Calcio e Calcio e poi venerdì la Radio Cronaca di Samp Parma sulle frequenze di Radio Parma e seguire il post gara in diretta su 12 TV Parma. Parma che va a Genova contro la Samp e poi successivamente nella gara a seguire i crociati saranno impegnati invece in un'altra gara complicata, un'altra trasferta, il derby contro il Modena, altra partita difficile. Modena non sta